Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La radio in isofrequenza. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua di nuovo assieme per l'appuntamento del giovedì in FM sui 98.500 e 92.2 di Radio Tua, ma siamo tornati anche sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo. Un saluto ovviamente agli amici di Radio Marche, a Luca Perilli in particolare, che anche lui ha dovuto combattere un po' con la tecnologia di questi giorni. Torna anche oggi nella suo giorno, cioè casa sua, nel suo giorno del giovedì, il nostro Cristian Camilletti.
Posso dire di essere tornato proprio a casa, vedi? Ecco, sono vedi, anche dentro gli studi già da ieri, quindi abbiamo riassaporato l'odore degli studi di Radio Tua.
Era comoda la brandina, sì.
Era comodo. E va bene, dai. Luca Perilli che è tornato, come ben dicevi, ha avuto a combattere con la tecnologia, meglio quella che altro di questi tempi, visto e considerato quello che stiamo affrontando, quindi meglio la tecnologia che altre disavventure. Allora, bentornato anche a lui, come dicevi bene, siamo in onda sul canale 606 del Digitale Terrestre, quindi un saluto agli amici di RMM che quest'oggi ci possono seguire anche in diretta TV. Naturalmente noi il nostro abbraccio virtuale lo diamo anche ai nostri radioascoltatori invece che ci stanno sentendo in FM sulle frequenze di Radio Tua Ancona. Siamo qua come ogni giovedì con questo appuntamento con Punto Biancorosso. Oggi sarà un appuntamento ricco con due personaggi che ad Ancona chi c'è passato e chi attualmente c'è. Stiamo parlando della proprietà, sapete, il giovedì si parla spesso e volentieri con il co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi, ma questa sera avremo il piacere di risentire anche l'ex dirigente biancorosso Domenico Sfrappa, che so benissimo che ogni volta che ai nostri microfoni, insomma, avete sempre il piacere di riascoltarlo, e allora questa sera sarà ospite all'interno della nostra trasmissione, ovviamente telefonicamente. E che dire, caro Stefano? Allora, possiamo dire, visto che qua si parla di calcio a tutti i livelli, ma in questo caso di calcio dilettantistico, che oggi c'è stata una federazione in Europa che già ha annullato il calcio dilettantistico. Stiamo parlando del calcio francese, che oggi ha reso ufficiale che praticamente tutte le categorie dilettantistiche praticamente hanno chiuso qua la stagione, quindi già inizia ad essere un indirizzo, potrebbe esserlo per tante altre federazioni che ci sono in giro per l'Europa, una di queste appunto anche l'Italia, visto e considerato che anche il presidente Paolo Cellini ha iniziato anche lui a cambiare un po' la linea nelle ultime ore, ha corretto un po' il tiro. Insomma, avevamo sentito nelle settimane passate anche ai nostri microfoni che c'era tutta l'intenzione di provarci perlomeno a ripartire dentro determinati tempistiche, e adesso invece anche lui la vede molto molto difficile che si possa portare a termine la stagione dei campionati dilettantistici proprio dietro a quello che sono le varie misure di sicurezza che verranno prese, mentre per quanto riguarda il calcio di Serie A a scendere, quindi parliamo di professionismo, qua si dovrebbe arrivare a conclusione, soprattutto per quanto riguarda la Serie A, che già ha fissato nelle date del 31 di maggio, se non erro, la ripresa. Anzi, poi ve lo dico correttamente, adesso sto andando un attimo a memoria. Quello che è sicuro, hanno già fissato per quello che riguarda le semifinali di ritorno di Coppa Italia 27 e 28 di maggio. Questa è la loro intenzione, quindi ripartire già con la Coppa Italia, e poi il primo weekend di giugno, il 2 se non erro, ripartire con i campionati. Questo a grandi linee quello che è uscito un po' fuori dall'ultima riunione anche di Lega che c'è stata in queste ultime ore per quanto riguarda appunto la Lega di Serie A. Poi staremo a vedere se tutte le varie situazioni che si andranno a incastrare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente darà il via libera a far sì che almeno il calcio di Serie A possa ripartire, almeno ritornare a vedere un po' di calcio in televisione, no Stefano? Almeno quello per staccare un po' la mente da quelle che sono poi le problematiche legate al Covid-19.
Eh sì, a me i francesi stanno un po' qui, però a parte questo come punto di riferimento.
Non sei l'unico.
Non è proprio. Però c'è anche questa notizia confermata oggi, qui nelle Marche, giù nel, vabbè, confine con l'Abruzzo, quella società che però, beata lei, milita in altre categorie, ha deciso di risolvere in maniera unilaterale il suo contratto con l'allenatore. Motivazione: ci costa troppo, detto proprio papale papale. Quindi Roberto Stellone e il suo staff sono stati messi gentilmente alla porta dal patron, perché insomma motivazione è questa, cioè visto il momento di crisi non si è raggiunto un accordo transitivo tra le parti e quindi il patron Massimo Pulcinelli ha invocato la necessità da parte della società di adottare misure contenimento dei costi in ragione delle condizioni oggettive venutesi a creare. Insomma, sappiamo che ci sono squadre di Serie A che hanno messo in cassa integrazione i propri dipendenti, non potendo toccare i giocatori. Poi è stato chiesto quella riduzione salariale per i giocatori che hanno stipendi altissimi, e qualcun altro con la scusa ne approfitta e non paga. E quindi ecco, il gioco delle tre carte continua nel mondo del calcio. Dall'altra parte, il nostro amico ieri sera, in conclusione di puntata, probabilmente ha ascoltato il podcast visto l'orario, e poi magari questo lo riprenderemo di messaggio, ma ci ha scritto: ma che raffronti fate mai? L'economia mondiale sta crollando e voi chiedete un doppio salto con una spesa di almeno 2 milioni di euro in questo periodo. Scrive così, dopo lo diremo a Andrea Marconi, lo rileggeremo,
sentiremo cosa ci dirà Andrea Marconi. Comunque possiamo dire una cosa, apriamo e chiudiamo una parentesi su questo discorso, anche legato a quelli che saranno eventualmente i costi delle iscrizioni ai campionati della prossima stagione, già a partire eventualmente dal campionato di Serie D. Chiaramente saranno costi ben più bassi rispetto a quello che c'è stato fino all'attuale stagione in corso, o che doveva essere in corso eventualmente, perché gioco forza sarà così, lo sappiamo, l'abbiamo parlato, lo sentiamo e lo leggiamo ogni giorno anche sui giornali. Insomma, ci sarà un ridimensionamento obbligatorio di quelle che sono le regole del gioco del calcio in termini anche d'ufficio, non soltanto all'interno del rettangolo di gioco, e quindi probabilmente anche qua le iscrizioni subiranno dei costi a calare. Poi sarà da capire eventualmente, per quanto riguarda i dilettanti, visto che già era stata buttata un po' là, se fare delle iscrizioni invece a titolo gratuito. Questo sarà da capire, se sarà possibile farlo, però ovviamente qua sarà il palazzo che dovrà poi decidere insieme alle varie società. Staremo a vedere. Comunque, intanto quello che è attualmente, lo sapete, siamo qua in attesa di comunicati ufficiali che arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, al massimo nelle prossime settimane, per quanto riguarda appunto questo benedetto campionato d'eccellenza, per capire se si concluderà oppure no. L'avete capito, insomma, lo stiamo facendo capire che fondamentalmente il vento tira verso la non conclusione, e poi sarà da capire come eventualmente la non conclusione vorrà dire, se andrà dietro alla classifica attuale, se andrà dietro all'annullamento, cristallizzazione, insomma staremo a vedere. Poi ovviamente questo verrà comunicato, però oggi a me sinceramente anche in privato sono arrivati messaggi di tifosi che chiedevano: ma ci sono possibilità per l'Anconitana di salire in Serie D dietro a tutto questo disastro? L'abbiamo detto anche ieri sera, le probabilità sulla carta sono tantissime, per come la vediamo noi, insomma, se vengono confermate le voci fin dall'inizio che sono girate, ovvero che una bella fetta di società, sfortunatamente, dietro a questa situazione dovranno chiudere bottega, l'Anconitana avrà le sue belle chance probabilmente da giocarsi per essere ammessa ad un campionato di Serie D. E questo sarebbe, nonostante la chiusura anticipata del campionato d'eccellenza, comunque continuare su quello che è il suo percorso come era stato fissato, visto che l'obiettivo della stagione era salire in Serie D, quindi eventualmente lo sarebbe, diciamo, a bocce ferme, ma non sul campo in questo caso. Però comunque l'obiettivo fondamentalmente, i programmi non cambierebbero. Invece, cosa un po' molto più improbabile per rispondere anche agli amici che sperano e sognano in un eventuale Lega Pro la prossima stagione. Questa probabilmente percentuali che vengono a cadere in modo nettamente più drastico. Io nemmeno ci penserei fossi in voi in questo momento. Poi se arriva, mai dire mai, perché però sapete, in questo momento, se dobbiamo stare con i piedi per terra, è più facile pensare a un'eventuale Serie D la prossima stagione che a un 1% di possibilità magari di giocare poi in Serie C. Con un altro discorso io metto là: siamo veramente sicuri che i campionati dilettantistici ripartiranno nel 2020? Perché anche qua c'è da capire, visto che dobbiamo andare dietro a quelle che saranno le eventuali misure che verranno adottate per la sicurezza dei calciatori e anche la stessa sicurezza degli addetti ai lavori, che dovranno lavorare ogni domenica intorno al campo delle sedi dilettantistiche. E quindi qua diventa anche difficile pensare eventualmente di ripartire in questo anno 2020. Però qua mi sto andando un po' troppo lungo, diciamo, sulla strada, sto andando un po' troppo oltre, però in questo momento dove le situazioni sono un po' tutte ferme, insomma, sono domande che ci facciamo e è anche giusto farsele.
Intanto Gianluca ci scrive: ciao Gianluca, sicuramente dalle iscrizioni agli ingaggi degli allenatori e calciatori i costi saranno molto contenuti per la prossima stagione. Beh, questo sarebbe è auspicabile, da più parti è stata tirata in ballo questa situazione, cioè, approfittando del momento di crisi, di questo stop prolungato, del fatto che ci siamo resi conti un po' tutti che il calcio aveva subito un'impennata che non è più gestibile dalle società e da tutto il mondo che ruota attorno al calcio, proprio per il costo ingaggi, il costo di determinati campioni che sono iper mega valutati, sul fatto di tutto quello che ruota attorno, quindi la percentuale, questo magari dopo lo potremo chiedere al nostro ospite, certo, la percentuale che si prendono in tutta la transazione, dal manager, dal procuratore, da
gli stessi procuratori in questo momento stanno dicendo che cambieranno queste situazioni.
Diciamo che un giocatore che ipoteticamente magari è costato a una squadra di massima serie 20 milioni di euro, poi in realtà nelle sue tasche, cioè nelle tasche della società che l'ha ceduto, non vanno 20 milioni di euro. Ma forse un quarto, poi dopo c'è un taglio che è quello che va al giocatore, un taglio è quello che si prende il procuratore, un taglio a chi lascia, insomma le cifre
ci mangiano in tanti, ecco, diciamolo così.
un po' troppo, e non è il calcio, non solo il calcio, non si può più permettere queste percentuali gigantesche che vengono così sottratte, perché il discorso è che vengono sottratte dal mondo del calcio, perché se pensiamo ipoteticamente, non so, un giocatore che vale 20 milioni, prendiamo una squadra nostra giocando in casa, l'Atalanta, no? Che è una delle società che vive proprio di questo mercato, no?
Sì.
Giocatore valutato 20 milioni di euro, 20 milioni quasi totalmente che entrano nelle tasche della società che ha creato il giocatore. Vorrebbe dire avere della potenzialità economica enorme per quello che riguarda il settore giovanile e tutto quello che ne consegue. E invece la percentuale che rimane poi in tasca di chi ha creato il giocatore è una minima parte. Ecco, allora sarebbe il caso di cercare di fare un po' di pulizia sotto questo punto.
Se la giocano bene questa volta, c'è la possibilità di sistemare un po' le cose, ecco. Però se la devono giocare bene.
Ti ho girato questo perché di qua non possiamo vederlo. Allora, noi ci fermiamo, andiamo alla linea della pubblicità, torniamo tra qualche istante con il nostro primo ospite, quindi non mancate. 334 35 20 488, ovviamente ripartiamo con il direttore Domenico Sfrappa, state con noi.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bu-
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo in diretta, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua e sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo, ricordo 606 per vederci in TV, quindi comodamente sulla vostra poltrona, tanto non dovete uscire, sottolineiamola questa cosa, non dovete uscire, quindi avete tutto il tempo e la comodità prima di cena di gustarvi un po' di punto biancorosso, così vostra moglie o la vostra compagna fino adesso ha guardato film bambini, cartoni animali, insomma 90 minuti a vostra disposizione per svagarvi nel mondo sportivo.
Ci proviamo, visto e considerato che è molto difficile parlare di calcio, però
poi ci potete insultare come sì. Fate, perché noi parliamo di calcio invece di parlare di altri argomenti, però intanto vi distraete,
suggeriteci qualche argomento, noi siamo qua per parlare di questo. Intanto quello che mi avevi girato, Stefano, così lo leggiamo anche ai nostri radioascoltatori, praticamente è il comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio, firma del presidente Gabriele Gravina, dove praticamente cosa è stato fatto? È stata deliberata la sospensione definitiva e lo svolgimento del campionato nazionale primavera organizzato dalla divisione calcio femminile e dei seguenti campionati e tornei giovanili organizzati dal settore giovanile scolastico programmati per la stagione sportiva 19-20. Quindi vengono sospesi definitivamente i campionati giovanili nazionali Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B, Under 15 Serie C, tornei giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 Pro, Under 13 Pro, fase eliminatoria e fase finale nazionale degli campionati Under 17 e Under 15 dilettanti e puro settore, fase eliminatorie e fase nazionale dei campionati di calcio A5, Under 17 e Under 15 dilettanti e puro settore, e fasi interregionali e fasi nazionali, fasi finali dei campionati giovanili nazionali femminili Under 17 e Under 15. Questo è il comunicato che è uscito fuori in queste ultime ore, e quindi anche qua è un ennesimo indirizzo che fa un po' capire, diciamo, per quanto riguarda i non professionisti, come si sta andando. E insomma, possiamo parlarne anche con il direttore, con l'ex dirigente dell'Anconitana e dell'Ancona prima, Domenico Sfrappa, al quale diamo il bentornato sulle frequenze di Radio Tua, appunto, biancorosso. Ciao Domenico.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, intanto Domenico, come stai? Nella tua Umbria tutto bene?
Ma sai, diciamo, se dobbiamo fare una valutazione con l'Umbria, credo insomma che stiamo abbastanza bene, nel senso che qua sembra che i casi stiano, diciamo, abbassandosi, e quindi diciamo che è tutto un altro mondo rispetto magari al nord. Certo, voi lì nelle Marche credo che avete sofferto, e credo ancora che sia gente in battaglia, perché avete avuto parecchi focolai, credo, nelle Marche, quindi tra Pesaro e poi scendere giù, insomma. Quindi noi qua in Umbria diciamo che è abbastanza bene, dai.
Abbastanza privilegiati in questo momento, posso dire così, rispetto agli altri, diciamo, alle altre regioni.
Siamo fortunati, perché ecco, sai, i focolai spesso, diciamo che ancora non si sa quando è arrivato, insomma, però insomma, sai, era la fine del carnevale, quindi sai, qui c'erano stati anche carnevali con delle feste, diciamo che è andato tutto bene per il momento almeno, e quindi ringraziamo sicuramente in questo momento chi sicuramente ci fa stare un pochino meglio degli altri, dai.
A questo punto siamo arrivati al 16 di aprile, Domenico, si può iniziare secondo te perlomeno a ragionare su un discorso legato a una ripartenza del calcio?
No, guarda, io credo insomma di aver visto, vissuto, giocato prima, poi fatto il dirigente, ma pensare in questo momento di poter giocare a calcio, io credo che sai, faccio fatica perché non riesco a capire. Prima sentivo, mentre leggevi il comunicato della Lega, io mi stupisco che in questo momento si voglia terminare un campionato solo esclusivamente per motivi economici, perché non si può pensare di poter rigiocare un calcio che abbiamo visto nelle ultime partite deleterio, a porte chiuse, con dei stadi che sembravano neanche un amichevole, perché magari in qualche amichevole di squadre dilettantistiche. Quindi questo litigio che c'è tra chi vuol finire, tra chi vorrebbe continuare, non vorrebbe continuare, mi dà proprio un'idea veramente nauseante, ti dico sinceramente, perché pensare che c'è gente che battaglia tutti i giorni negli ospedali, oppure per qualsiasi cosa, per non farci mancare niente, e pensare in questo momento di poter rigiocare, credo che insomma in questo momento non la vedo di gran buona sorte, insomma.
C'è sempre la sensazione che il mondo del calcio viva quasi un mondo a parte, no Domenico? Cioè, rispetto alla realtà di quello che accade poi a livello generale, non soltanto in Italia ma proprio a livello mondiale, perché questa è una situazione a livello mondiale che tocca un po' tutti. Però il calcio cerca sempre di prendere una via alternativa, la sensazione è sempre quella.
Ma la sensazione è sempre quella, però io credo, ripeto, siamo tutti amanti di uno sport che ci ha entusiasmato, che ci entusiasma,
certo.
Però in questo momento io credo, ripeto, che faccio fatica a poter pensare in uno sport dove è di contatto, dove non so per quanto tempo, finché non arriverà sicuramente un vaccino, come si possa giocare e poter pensare di mettere insieme 20 squadre con, non lo so, stando in ritiro sento dire 45-60 giorni, non solo i giocatori ma anche tutto lo staff, i custodi, non lo so, poi giocare non al nord ma giocare al sud perché al nord ci sono dei problemi, cioè, che campione, cioè io vorrei capire, cioè capisco le difficoltà perché giustamente non giocare significa non prendere i soldi alle televisioni, cioè, ma giustamente anche qui ci siamo fermati, c'è un a livello economico c'è un ecatombe, quindi bisogna in questo momento ragionare secondo me un pochino più dalla parte della realtà, cioè, non so come magari la pensi te, però insomma io ti dico sinceramente faccio fatica a poter pensare positivo, cioè non è colpa in questo momento i grandissimi soldi che hanno dato a questi giocatori, che sono soldi non veri, io dico, perché insomma i 10 milioni l'anno, insomma, a dei giocatori sicuramente che abbiamo sannato tutti i giorni, ma in questo momento ci fanno capire che forse si era andato anche oltre ogni più rosa aspettativa. Questo è quello che penso io.
Assolutamente d'accordo con te, Domenico. Effettivamente, dietro a questo disastro legato al virus, forse c'è la possibilità per una volta di risistemare un po' le cose, no? Cioè di rimettere un po', ridimensionare quelli che sono i costi del sistema calcio, di quelli che sono i contratti dei calciatori, insomma di tante cose che fino ad oggi abbiamo visto, come tu ben dicevi, che si sono gonfiati nel corso degli anni, arrivando a cifre veramente spropositate che probabilmente neanche le valgono.
Cioè adesso non è che diciamo queste cose perché è successo, perché insomma io credo che c'era anche prima, quindi, certo. Però magari adesso ti fermi e ragioni, no?
Ovvio.
Vedi dei giocatori che hanno 27 Ferrari nel garage, no? Cioè, 200 Rolex la collezione. Cioè, io dico, ci dobbiamo rendere conto che bisogna ridimensionare tutto, e a partire sicuramente dal mondo del calcio, che era andato fuori da ogni logica, fuori da ogni... da qualsiasi schema che uno avesse potuto poter pensare, perché io credo che fanno spettacolo, sono bravi, è giusto che guadagnino, ma non così, cioè io credo che siamo andati fuori da ogni logica e quindi è giusto in questo momento guardarsi negli occhi e sicuramente pensare che questo momento qua ci ha fatto capire forse troppe cose della non più sicurezza, possa tornare a pensare che si possa fare un calcio diverso, professionistico, per carità ci mancherebbe altro, però con delle situazioni diverse, anche perché in questo momento io credo questa sia stata anche una lezione che forse abbiamo ricevuto e forse ne dovremmo far tesoro.
È quello che ci auguriamo tutti quanti, appunto per questo dicevo, è un'occasione d'oro un po' per anche ridimensionare un po' le cose. Quello che è sicuro, Domenico, è che in questo momento a farne le spese più gravose sicuramente è il calcio dilettantistico, perché insomma l'abbiamo sentito anche dalle parole di Sibilia, dove ha parlato di un 30% delle società che saranno costrette a chiudere bottega, come si suol dire, e qui parliamo di società che vanno avanti con il finanziamento dello sponsor locale spesso e volentieri.
Sì, io penso che il 30% forse è stato anche dalla parte della ragione, cioè nel senso che credo che sia, se prima parlavamo a livello professionistico, cioè parlando di Serie A, poi scendendo alla B altri problemi, C
anche peggio, la Serie
ancora
C.
Peggio, se andiamo nei dilettanti diciamo che anche lì dobbiamo fare lo stesso ragionamento, forse si era oltrepassato forse qualcosa al di fuori del calcio dilettantistico, come ho chiamato nella parola, insomma, perché allora la Serie D di dilettante c'ha poco e niente, insomma, delle 166 squadre io credo che chiamarli dilettanti significa sicuramente un parolone, mentre dall'eccellenza a scendere secondo me si dovrà tornare a fare veramente il dilettantismo puro, dove bisogna riaccendere la luce e non allenarsi più di giorno, bisogna andare a lavorare, poi la sera magari vai a giocare e rifare quello che sicuramente si faceva diversi anni fa, e non vergognarsi sicuramente di andare a giocare magari perché il dirigente possa essere sicuramente l'amico del paese che magari ti porta a cena durante la settimana e che magari giochi per la pura passione. Purtroppo questa è la realtà. Finché non rimetteremo a posto il paese, io credo che sia la base questo qui dei progetti che verranno fuori, perché con un'economia così disastrata capisci che le piccole aziende sicuramente non ti daranno più quel contributo, perché non c'hanno neanche non sa se ripartono. E poi io credo che nel calcio dilettantistico si debba investire nei settori giovanili. Questa è alla base sicuramente di quello che è il progetto che secondo me la Lega Nazionale Dilettanti debba sicuramente inculcare alla società, e che di fare veramente i settori giovanili quelli veri, cioè non perché io credo che questa è una cosa che ho sempre detto e non la dico adesso, che ridare i giovani al calcio, ma non con gli obblighi come hanno fatto per 25 anni che stanno in questo momento, secondo me, non valutando bene il valore di questi ragazzi, perché il valore dei ragazzi non si dà con l'obbligatorietà di giocare, il valore dei ragazzi si dà credendo nel proprio settore giovanile, facendo giocare i ragazzi del proprio paese. È questo che secondo me viene fatto. E poi, una volta, se tu ti ricordi bene, i settori giovanili erano fiorenti perché? Perché le squadre professionistiche facevano determinate categorie, non facevano dai primi calci, oppure anche loro per poter finanziarsi fanno anche il settore che ti finanzia, dove i ragazzi pagano.
Certo.
E questo qui, devono lasciare al calcio dilettantistico fare il puro settore giovanile di base, e fare le squadre dagli allievi nazionali in su, dove sicuramente serve la qualità e dove questi ragazzi qua partivano per l'avventura dai settori giovanili dilettantistici e andavano nelle squadre professionisti. Io credo che questa sia la base per poter ripartire. Io se potessi dare un consiglio sicuramente al calcio dilettantistico, questa è la medicina che dovranno adottare.
Credo che si guarderà anche molto più al territorio, appunto, no, Domenico? Soprattutto
sì,
certe società.
Devi guardare al territorio, specialmente fino all'eccellenza.
Certo.
E secondo me questa qui significa anche rimettere anche un pochino a posto certe situazioni dove le società sane sicuramente prossimo anno, adesso io c'è la diatriba adesso se i campionati siano validi o non validi, io credo che dopo tre quarti di campionato il campionato possa essere dato per concluso, cioè nel senso, però io tanto ho la convinzione che per riscrivere i campionati si dovrà sicuramente dovrai metterti seduto e capire quali sono le società sane che hanno sicuramente una società che dietro che può sostenerla e che magari hanno meno difficoltà e riscrivere dei campionati, specialmente l'interregionale, però anche l'interregionale siano dei campionati che verranno delle squadre verranno cancellate.
Assolutamente d'accordo con te, Domenico. Appunto, entrando in casa biancorossa, sappiamo, stando all'attuale classifica e come appunto sembra andrà a finire, l'Anconitana terminerà seconda nel suo raggruppamento, quindi in questo caso vorrebbe dire farsi un altro anno di eccellenza, ma molto probabilmente credo che nel momento in cui verranno tirate le somme, come nel discorso che facevamo in precedenza con le società che saranno purtroppo, ahimè, costrette a chiudere, la possibilità che l'Anconitana venga venga ammessa al prossimo campionato di Serie D, credo che le percentuali siano molto alte, no?
Ma sì, siano molto alte, anche, anche perché sentivo e leggevo qualche volta, ma arrivano degli articoli insomma che scrivete, che la Lanconitana avrebbe dei problemi perché in pratica il settore giovanile, io glielo dissi subito anche al presidente quando sono stato lì quei sei mesi lì, che effettivamente il settore giovanile diventava determinante, anche perché riportare sicuramente il simbolo della Lanconitana dentro la città con il settore giovanile sicuramente fatto in una certa maniera sarebbe stato determinante. Quindi non vedo difficoltà, anche se in questo momento diciamo che Lanconitana è in fase di programmazione per il settore giovanile, sta aspettando anche il Dorico, insomma. Quindi io credo che sia una società sana, una società seria, che possa essere accettata al calcio sicuramente, che verrà come una società che, di quelle che avranno sicuramente meno problemi rispetto agli altri, insomma. Però insomma, io ho la convinzione che se dovessero succedere dei disastri come sono successi con quello che è successo a Lanconitana, è successo anche a Perugia, cioè queste società non potranno, se facciamo un ragionamento che ti parlavo prima io del dilettantismo chiaro e preciso fino all'eccellenza, cioè con i giocatori del posto, io credo che anche se dovesse succedere qualche società potesse fallire, non può andare sotto l'interregionale, anche perché creerebbe dei grandissimi problemi anche alle strutture, perché tu l'hai visto, i grandissimi problemi, non puoi giocare su quella struttura lì, quindi devi andare su un'altra struttura. Certo. In prima categoria è stato un disagio completo, in promozione la stessa identica cosa, quest'anno in eccellenza con dei problemi, quindi significa che queste squadre che purtroppo avevano sicuramente passato dei momenti non felici, farle scendere sotto l'eccellenza, io credo che non sia più in grado di poter accettare una cosa del genere.
Non sia fattibile, certo. 334 35 24 188 per i vostri sms e whatsapp, al telefono c'è l'ex dirigente biancorosso Domenico Sfrappa. Allora Gianluca ti scrive: un grande saluto a Domenico Sfrappa, anche in Umbria il calcio dilettantistico tutto fermo ed incerto per la ripresa. Su questo credo che tu sei informato.
È fermo dappertutto. Certo. Insomma, io credo che so che hanno fatto qui una conferenza tra le squadre prima di eccellenza, poi di promozione, con il presidente Repace e Sibilia, che hanno fatto sicuramente per parlare, ma io allora, se ti dicevo a livello professionistico diventa difficile poter pensare che possa ripartire il calcio dilettantistico, sto sorridendo, insomma, perché insomma, è per me finito, cioè è inutile sperare, secondo me. Io mi auguro di sbagliarmi, magari che domani mattina magari ci alziamo e questo è stato un sogno, però ho la convinzione che a livello dilettantistico, fino a che non ci sarà un vaccino, diventerà difficile giocare.
E questo è un po' anche il pensiero della presidenza Marconi, che l'abbiamo sentito ai nostri microfoni martedì, per lui, per Stefano Marconi appunto.
Stanno nel settore, quindi conosce bene.
Eh sì, c'è anche più dentro, c'è anche più dentro.
Sicuramente noi stiamo fuori, lui essendo, diciamo, stando a contatto tutti i giorni con la richiesta di materiale sicuramente che lui in questo momento ha a disposizione, io credo che conosca al polso di quello che è in questo momento il dramma che sta negli ospedali, e effettivamente ti dico, stiamo a casa noi, però insomma sicuramente siamo al riparo dal coronavirus, ma sicuramente abbiamo le scatole piene, insomma, ecco, non si riesce più a stare a casa così, sembra una reclusione che non c'ha una fine, cioè capisci, cioè, non sappiamo quando è la fine, quindi purtroppo è una cosa che era lunga, sarà ancora più lunga, non sappiamo adesso il 4 come sarà, come non sarà, quindi capisci che la testa sicuramente in questo momento ragiona in un modo sbagliato.
Poi Claudio, sono d'accordo con te, Domenico, le squadre di quartiere devono creare le basi, aggregazione ed educazione, poi le squadre professionistiche attingere una volta arrivata l'età adeguata di allievi e oltre, senza riempire le primavere di stranieri per interessi extracampo, così potremo guadagnare qualcosa di buono in questa drammatica vicenda Covid. Questo il messaggio di Claudio. Poi questo messaggio di parte di Davide che scrive: ciao Domenico, come va il mosto, caro Lori?
Il mosto
qua parla, non so cosa si riferisce il messaggio di Davide. Stefano, tu l'hai capito?
No, forse Antinove, il nostro sarà...
Ah, forse come va il nostro Lori, il nostro caro Lori, forse Lori, parlando del... Ecco, sì, sì, sì.
Ha fatto un buon campionato, però insomma...
il mosto era un po' strano.
In queste categorie sicuramente, voglio dire, Lori aveva già dimostrato e dimostra sicuramente di essere un portiere ottimo, dai, ottimo. Quindi...
È un lusso per queste categorie, no? Cioè, Gianclaudio Lori sicuramente...
Un ragazzo serio, un ragazzo che purtroppo credo il fatto fisico l'abbia un pochino bloccato sotto il punto di vista per fare il salto di qualità, insomma, sai, sicuramente lui gli mancano quei 7-8 centimetri che sicuramente avrebbero potuto dare quella sicuramente per categorie importanti.
Assolutamente. Poi Gianni Red Bull: il coronavirus è stata la provvidenza per la Serie A e Serie B, perché ormai giravano delle cifre assurde e immorali. Adesso si daranno una bella sforbiciata, non credi, Domenico?
Già l'ho detto. Voglio dire,
è arrivato tardi Gianni Red Bull.
No, già ho detto quello che pensavo, ma non è che l'ho pensato adesso, lo pensavo da prima. Giravano dei soldi, cioè oggi un giocatore gioca perché magari esordisce in Serie A, il valore schizza subito in aria. Il problema è che noi ci dobbiamo anche rendere conto di una cosa: chi conosce il mercato conosce. Io ti dico che parecchi stranieri vengono qua in Italia perché costano meno degli italiani.
E questa è una cosa che dicevamo nelle passate settimane.
Il problema è che la Sampdoria, per dirti, no, è che la stessa Atalanta, che per tanto tempo ha valorizzato i giocatori del proprio settore giovanile italiani, no, se facciamo i nomi penso che ce ne saranno 30 o 40 che giocano in Serie A. Adesso se tu guardi c'è una squadra di tutti stranieri.
È vero.
Perché? Perché per andare a prendere i stranieri fuori spende meno di che andare a prendere un giocatore italiano, perché Tonali, che per dirti gioca il primo anno in Serie A, ha fatto un campionato in mezzo del B, c'ha un valore importantissimo. Cioè basta esordire che magari il prezzo schizza per aria, cioè, capisci? Quindi ecco perché sono arrivati anche tanti stranieri.
Beh, sì.
Questo motivo qua. E chi ha lavorato bene anche con lo scouting e con i propri osservatori all'estero ha trovato anche dei giocatori, perché i giocatori dell'Atalanta sono stati pagati poco e sono giocatori sicuramente di grande valore. I vari Gosens, sono tutti giocatori, oppure alla Sampdoria, insomma. Io credo che sia stata questa il fatto che siano arrivati tantissimi stranieri.
Poi Mimmaccio: ciao grande Domenico, un grande abbraccio a te, tua moglie e a Jack.
Sì. Anche lui soffre perché deve stare dentro casa, quindi abbiamo anche le uscite regolamentate con gli animali, quindi sai, è diventato un po' un problema, dai.
Barti61 che invece manda un saluto a tutti quanti, Domenico Sfrappa compreso ovviamente. E io una domanda che invece mi sto ponendo in questi giorni è se veramente è possibile pensare che entro quest'anno il calcio dilettantistico possa ripartire, perché se magari i professionisti in un modo o nell'altro lo potranno fare a porte chiuse, ma il calcio dilettantistico siamo sicuri che riparta? Nel 2020 parlo.
Ma no, io è una domanda che mi sono fatta anch'io e te la faccio anche a te e la faccio anche a tutti. Ma che senso avrebbe poter giocare a porte chiuse nel calcio dilettantistico? Te domando.
Esatto.
Che senso avrebbe? Niente, nessuno. A livello professionistico la stessa identica cosa, la penso. Ma lì magari ci sono altri tipi di interesse, però insomma io credo che, per dirti, al tifoso anconitano che gioca l'anconitana e non poteva andare allo stadio, chi potrebbe interessare? Cioè chi diventa? Diventa che ne so, una partita senza spettatori?
Sì.
Magari con Papiri che te la racconta per la radio?
Sì, è così.
Credo che non sia si perda il valore che potrebbe essere, cioè, oggi poter pensare che un tifoso possa andare allo stadio e a guardare la propria squadra, a tifare, a stare insieme. Il calcio è stato anche un modo di aggregazione anche per i vari gruppi. I vari
si ultra, perde un po' l'essenza del calcio, no? Perché,
sì,
insomma...
purtroppo questo coronavirus ci ha fatto perdere tantissime certezze e che se guardiamo indietro forse non ci rendevamo conto che forse era un qualcosa di bello, e guardare avanti sicuramente in questo momento c'ha tante incognite. La prima è questa qui, la seconda è a livello economico, che c'è uno tsunami che ci sta venendo addosso e quindi sarà a cascata per tutte le categorie, sicuramente sarà un problema.
E va bene, insomma, bisognerà adeguarsi per forza. Io la domanda, oltre al calcio dilettantistico, dove era giusto porsela questa, e io mi domando spesso e volentieri, anche a livello internazionale, qua si cercherà di arrivare alla conclusione anche di quelle che sono le competizioni europee, perché c'è proprio tutto il discorso che facevamo prima legato a interessi economici, diritti televisivi, sponsorizzazioni e tante altre cose. Anche qua sarà difficile mettere un po' tutti d'accordo, no? Perché bisognerà vedere proprio le tempistiche dell'evolversi nei vari paesi di questo virus.
Io credo che sia difficile mettere d'accordo tutti. Questo sotto il punto di vista sportivo è una catastrofe sotto tutti i punti di vista, come nel mondo normale. Capisci che nel momento in cui mancheranno sicuramente degli introiti e in pratica non potrai giocare, capisci che gli introiti televisivi non ci sono, non riesci a finire. Io ti dico sinceramente, stento a capire anche in questo momento, al breve parlo, come poter finire anche diciamo le varie coppe che ho visto che l'hanno messa per agosto, luglio, agosto. Non so se faranno veloci a trovare un vaccino, essendo una situazione così drammatica per tutto il mondo. E quindi tu sai bene che in questo momento venire fuori un vaccino significa anche lì sicuramente una speculazione economica al di fuori della norma.
Certo.
Perché capisci che non è che devono fare qualche vaccino, ma ne serviranno qualche miliardi di vaccini, quindi capisci che ci sarà una situazione economica dove tutti gli stati vorranno metterci la propria firma.
Assolutamente, quindi, ci sarà una speculazione anche in questo caso, purtroppo.
Noi su questo sicuramente siamo certi che sarà una speculazione al di fuori della. E quindi il fatto che è mondiale, magari il vaccino possa arrivare prima, ma io penso che minimo prima di 5-6 mesi, non lo so, quello che stanno dicendo in questo momento, chi ne sa forse più di me e di noi, ci dice che serviranno di più, però insomma io penso che 5-6 mesi significa andare quasi alla fine dell'anno, insomma,
certo.
Ecco, diciamo. Quindi non lo so.
Se pensiamo, Domenico, che per creare un vaccino in uno stato normale si va dai 10 ai 15 anni, qua bisogna farlo nel giro di pochi mesi, effettivamente fa un po' sorridere questa cosa,
fa un po' sorridere, però per essere perché torniamo anche a una vita normale, perché non c'è solo il calcio, perché certo. Insomma, ecco, sicuramente io credo che speriamo che si possa trovare la soluzione a questo dramma che stiamo passando in questo momento, e che magari potremmo tornare a una vita normale, insomma, ecco, io penso che questo sia l'auspicio migliore che ci possiamo fare, che possiamo sicuramente rivederci. Beh, oggi magari incontri una persona e non puoi né dargli la mano, eccetera, poi siamo veramente in
un
mondo surreale, che nessuno mai sarebbe aspettato che un virus avesse potuto mettere in una situazione del genere tutto il mondo.
Assolutamente, sembra quasi di stare veramente dentro un film. Lorenzo, Lorenzo 3, secondo me il 2020-21 il calcio dilettantistico starà fermo e si organizzerà per iniziare i campionati del 2021-22. Insomma, anche Lorenzo 3 è su questa linea, per quanto dicevamo in precedenza.
Adesso sicuramente è molto più pessimista di noi, di me, insomma, fondamentalmente, perché significa due anni, insomma, quindi due anni no, credo, però insomma, magari in questo momento qua di fermo, io credo che chi sta a governarci, per diciamo, nel mondo del calcio, possa pensare a trovare delle soluzioni che possano essere sicuramente positive per riportare entusiasmo, per riportare la voglia, per riportare quel qualcosa che forse negli ultimi tempi un pochino è mancato, e quindi le squadre di paese, le squadre diciamo con i settori giovanili del proprio paese, questo sia alla base di una ripartenza, secondo me alla base di una ripartenza. Poi il calcio professionistico alla fine diciamo chi avrà delle risorse sicuramente ripartirà bene, perché magari ha delle città sane, e penso che sia giusto anche così.
Speriamo Domenico intanto di uscirne fuori il prima possibile, già sarebbe tanta roba. Domenico, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie di essere stato ospite di Punto Bianco Rosso, insomma ormai sei un amico della nostra radio, è sempre un piacere poterti riascoltare.
Grazie a voi, è stato un piacere, e lasciamoci con forza angolitana, vai.
Così. Assolutamente, sempre.
Grazie a tutti.
Ciao Domenico. Ciao.
Bene, lasciamo il direttore Domenico Sfrappa e torniamo in diretta, vi ricordo, sulle frequenze di Radio 2, 98.500, 92.2, e sul canale 606 del Digitale Terrestre. Per interagire con noi, il solito numero 334 35 20 488. Pausa per il mondo del calcio, tra poco andremo a collegarci con il co-presidente dell'Anconitana, Andrea Marconi. Intanto le ultime da casa regione. Intanto il presidente della giunta regionale delle Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato questa mattina un decreto che contiene gli indirizzi, cioè si punta già alla prossima riapertura, cioè accelerare il cammino verso la riapertura. Quindi che cosa prevede in sintesi questo decreto, che è molto attuativo? Alcune indicazioni, previe comunque comunicazioni da fare alla prefettura di appartenenza. Sono consentite le installazioni e gli stabilimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari. Quindi cosa vuol dire? Che chi gestisce uno stabilimento balneare può iniziare a fare quello che avrebbe potuto e dovuto fare due mesi fa, quindi prepararsi all'apertura, quindi le piccole riparazioni, la pulizia dei chioschi, cioè tutto quello che riguarda la preparazione della prossima stagione, quindi si pensa all'apertura della stagione balneare. Quindi svolgimento dei lavori all'interno della concessione demaniale, l'area di cantiere dovrà comunque essere segnalata e recintata, perché è prevista anche il ripascimento delle spiagge. Poi manutenzione delle attività economiche con opere minori, attività di edilizia per la libera impresa, opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA. Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio, e sapendo che abbiamo alcuni porti e diverse aziende che si occupano proprio di assistenza ai mezzi navali, ecco che arriva l'ok per la riapertura anche su questo fronte. È consentita la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche relative al rischio idrogeologico, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali ed alto rischio idraulico, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la cura del paesaggio, nel novero delle attività consentite da questo decreto del presidente Ceriscioli, devono ritenersi compresi anche la manutenzione del verde pubblico e privato, la cura e la manutenzione di parchi e giardini per edifici pubblici e privati come scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese, eccetera, terreni comunali come parchi, aree verdi, cimiteri, eccetera, aree verdi per le vie di comunicazione, strade, linee ferroviarie e tranviarie, edifici industriali e commerciali, manutenzione di campi sportivi, quindi entriamo nel nostro ambiente, quindi possibilità della manutenzione di campi sportivi, campi di calcio, campi da golf, eccetera, campi da gioco, aree per solarium e altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti, bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo, per la sua valenza di tutela del patrimonio arboreo e culturale al fine di prevenire fitopatie, il taglio del bosco per la legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti come poderi, orti, vigneti, la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità da tali da evitare assembramenti di persone. Sono tutte cose possibile con il nuovo decreto. Sono consentite infine le attività di manutenzione propedeutica alla consegna dei mezzi navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali e loro spostamento dal cantiere all'ormeggio previa comunicazione al prefetto. Tutte le attività dovranno essere previamente comunicate al prefetto e dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni attualmente in vigore. È fondamentale, conclude il presidente, che in tutte le attività consentite siano osservate al massimo le condizioni di sicurezza sanitaria. Questo, insomma, il decreto emesso questa mattina di preparazione per quello che potrebbe essere un futuro di ripartenza nella fase 2. Essendo la nostra una regione che in teoria si dovrebbe basare sul turismo, ecco che ha valenza importante questa delucidazione da parte del presidente Ceriscioli. Note negative della giornata, sono arrivati il comunicato del Gores, purtroppo si salgono a 21 i decessi, anche qui c'è da specificare che c'è una incongruità dai dati che noi diamo rispetto a quello nazionale, perché confrontando il nostro dato regionale con quello nazionale è indietro, e anche questo in realtà è indietro, perché qui parliamo di decessi in realtà avvenuti, diciamo, nelle ultime 24 ore, che vuol dire nella giornata di ieri. Per questo che magari, se per chi ascolta il nostro notiziario, noi due giorni fa avevamo detto della scomparsa del 46enne di Pesaro, dei Camillas, sì. E poi in realtà il conteggio è avvenuto ieri, e il dato del 46enne è stato dato ieri, quindi c'è questo sfalsamento dei dati da tener conto. Quello che conta purtroppo è che è tornato a crescere il numero dei decessi, sono 21, che porta così al totale di 785, mentre il dato nazionale conta appunto una ventina di unità in meno, quindi probabilmente quelle delle 24 ore di oggi, 492 uomini, 293 donne. Sempre nella lista nera al primo posto purtroppo la provincia di Pesaro Urbino con 8 decessi, Ancona 7, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore c'è un 73enne che non aveva patologie pregresse, questo per quello riguarda il dato di Ancona, 5 a Macerata e 1 a Fermo. In sostanza, tra i 21 decessi, 14 sono donne e 7 sono uomini. È un dato che ultimamente, negli ultimi giorni, ha rovesciato la statistica che vede al primo posto per decessi gli uomini. Il più giovane aveva 63 anni, della provincia di Pesaro e Urbino. La più anziana aveva 98 anni ed è ispirata all'IRCA di Ancona. Questi dati aggiornati dal Gores regionale.
E purtroppo anche oggi, quindi, questo bollettino, tra virgolette, di guerra che siamo costretti a dare ogni giorno, e vorremmo non darlo se fosse per noi, no, o perlomeno non dare dati molto più positivi, invece
non è finita. Non, cioè, rendiamoci conto che la situazione non è finita, il contagio continua a esserci, il rischio è continuo a essere alto. Quindi non bisogna abbassare la guardia, giusto pensare al futuro, perché non è possibile rimanere a vita barricati in casa, anche perché poi finisce la materia prima del sostentamento, quindi è importante poter tornare a lavorare e a produrre, ma bisogna farlo in tutta sicurezza. Ci fermiamo?
Sì, ci fermiamo.
Siamo pronti per andare con il nostro secondo break. Secondo? Oddio.
Con il secondo.
Allora andiamo intanto con il secondo, poi ci prepariamo per avere il nostro prossimo ospite. Intanto voi potete continuare a scriverci al 334 35 20 488, sempre a vostra disposizione. Sono curioso anche di sapere se vi piace il collegamento che facciamo ogni giorno con Radio Maracana alle 14.45 fino alle 17, parlando proprio della massima serie e scoprendo insomma quello che il Gotha del calcio pensa sia per il futuro, ma ogni tanto sentiamo anche che cosa pensa sulle serie minori. Non mi pare che ci pensino un granché. State con noi.
Punto Biancorosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo in diretta, abbiamo raggiunto già il nostro prossimo ospite. Allora, senza farlo attendere, perché dopo ha impegni in questo periodo, impegni molto incandescenti, e allora andiamo subito a sentire la voce del copresidente dell'Anconitana.
Andrea Marconi con noi anche questo giovedì. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Andrea, promettiamo di tenerti poco, visto che hai impegni lavorativi che a quest'ora della giornata comunque sono urgenti, e allora ti teniamo per pochi minuti come promesso. Allora, incomincia a cambiare un po' la tendenza in relazione al pensiero sul terminare o meno i campionati dilettantistici. Fino a qualche giorno fa, dall'alto, c'è chi ancora diceva che c'era la possibilità di portarli a termine, bastava rientrare dentro un determinato periodo. Adesso anche il presidente Paolo Cellini ha cambiato questa visione, dicendo chiaro e tondo che è molto difficile pensare a una ripresa dei campionati.
Sì, io sono d'accordissimo, nel senso che se vi ricordate due giovedì fa eravamo insieme e già vi dissi che secondo me era molto difficile che i campionati dalla Serie D in giù potevano ricominciare, quindi io sono stra d'accordo con quello che ha detto il presidente, credo che non ci sono proprio le condizioni per ricominciare un campionato dilettantistico e direi anche che è molto, insomma, che si può evitare perché ci sono praticamente gli interessi economici non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli che ci sono invece in serie più importanti, quindi credo che sia giusto ricominciare questi tipi di campionati quando ci sono le condizioni perfette, quando siamo sicuri al 100% di poter ricominciare, anche perché parliamo di dilettanti, appunto.
Ecco, condizioni perfette, come dici tu, in questo momento è anche un po' difficile pensarlo, perché perlomeno a stretto giro, perché siamo arrivati al 16 di aprile e sentiamo i numeri che sentiamo, iniziamo magari a sentir parlare di famosa fase 2 che dovrebbe partire il 3 di maggio giù di lì, però di fatto certezze non ce ne sono.
Ma no, credo di non essere fase 1, fase 2, non so neanche cosa significa, poi se c'è qualcuno che ce la spiega noi non vediamo l'ora, ma francamente non so cosa significa fase 2. Qui c'è una fase unica che è quella in cui ci troviamo in questo momento, quindi pensare di poter ricominciare a giocare a calcio a livello dilettantistico per me è una follia. Però chiaramente questo è solamente il mio pensiero, quindi qua francamente si fa anche fatica a parlare di calcio in questo momento quando ci sono ovviamente dei problemi molto più importanti, insomma sicuramente prima il problema sanitario e poi il problema economico e tutti noi che siamo un po' abbandonati a noi stessi.
Assolutamente, però noi ci vogliamo provare a parlare un po' di calcio, proviamoci perlomeno.
Anche perché qua bisogna parlare di calcio.
Sì. Io però, Andrea, delle domande me le pongo, e anche in precedenza, prima di te, avevamo ospite Domenico Sfrappa, ho posto anche a lui la domanda, anche lui se la pone, ovvero, secondo il tuo modo di vedere, proprio viste le condizioni e tutto, e parlando di dilettantismo, ma è una follia pensare che il 2020 possa non rivedere la partenza dei campionati dilettantistici?
No, secondo me è molto realistica come cosa. Diciamo sempre relativamente ai campionati dilettantistici, secondo me il 2020 si farà fatica a tornare in campo, proprio perché la densità delle partite che ci sono dalla Serie D in giù è impressionante, no? Cioè tra Serie A e Serie B si giocano 35 partite più o meno, quelle che sono, metti 40 partite a fine settimana.
Certo.
Dalla Serie D in giù saranno migliaia di partite tutti fine settimana, che ovviamente comportano spostamento di persone e calciatori. Cioè è una cosa, secondo me, molto molto complicata, che da qui alla fine dell'anno comunque non so neanche quale tempo prendere come riferimento per tornare in campo, perché dipende solamente da questo cavolo di virus che stiamo piano piano cercando di sconfiggere, ma che ancora non abbiamo sconfitto evidentemente.
E quindi in tutto questo clima di incertezza, Andrea, come si fa anche a ragionare, e mi metto nei panni della società, quindi in questo caso fai il dirigente, come fai a programmare e a decidere come lavorare in proiezione di una nuova stagione? Intanto perché non si sa neanche se l'Anconitana giocherà ancora una volta l'eccellenza, o comunque, come tutti ci auguriamo e come potrebbe essere, ci sia un ripescaggio in Serie D. Bisogna pensare alla realizzazione della squadra. Cioè, come si fa a ragionare in questi termini sapendo che davanti c'è proprio un'incertezza che è più totale?
Ma Cristian, non si fa, nel senso che parlare oggi di un progetto futuro tecnico-tattico possiamo anche parlare, per carità, siamo qui, ne parliamo, ma sulla base di cosa? Non sappiamo neanche che categoria faremo, quindi facciamo fatica a parlare di un progetto tecnico-tattico. Noi quello che invece dobbiamo fare, quello che stiamo facendo, è cercare di salvaguardare Ancoritana dal punto di vista economico, e quindi stiamo cercando di lavorare per cercare di rimanere forti economicamente, che in questo periodo è molto complicato, perché se cerchiamo di rimanere forti, l'Anconitana rimane forte economicamente parlando. Quindi quello stiamo cercando di fare, stiamo cercando di programmare quello. Poi appena ci sarà uno spiraglio di luce, ovviamente ci metteremo seduti a cercare di programmare anche il discorso, diciamo, tecnico-tattico, dal punto di vista, ecco, insomma, di quello che piace parlare a noi, di quale calciatore prendere, di come giocare, allenatore, eccetera, eccetera.
Eh sì, ci piacerebbe tornarlo a fare molto presto, però mi rendo conto che non è così facile.
No, in questo momento è impossibile, certo. Si fa veramente tanta fatica, anche perché non sappiamo quale sarà proprio il futuro. Dicevamo qualche settimana fa che probabilmente il calcio dilettantistico cambierà, bisogna vedere come cambierà. Siamo sicuri che ci saranno tutte queste categorie? Ecco. Tutte queste squadre? Non lo so, quindi bisogna un attimino capire e vedere bene, bisogna fare le cose con orientamento, perché sennò si fa fatica.
Messaggi. Gianluca: Andrea, condivido in pieno il tuo pensiero, la salute viene prima di tutto, poi bisogna far ripartire tutto il comparto economico del paese. Questo è il messaggio da parte di Gianluca.
Sicuramente è così, ma riparte economico, riparte se cominciamo a lavorare, se no non ripartirà mai.
Poi Gianpaolo che scrive: Andrea, cercate di trovare il modo di fare la Serie C, perché il dilettantismo per qualche tecnico economico calcistico ad ora, se inizierà a giocare a gennaio, è già un miracolo. Il problema è che l'economia il problema è economico sul dilettantismo, sarà devastante e completamente ridimensionato, diventerà quasi folklore domenicale. Ora come non mai dovete ragionare in grande, sempre in modo intelligente. Questo è il messaggio di Gianpaolo.
Sì, sono d'accordo, ma diciamo una considerazione più che una risposta a questo messaggio è quello che dicevo prima. Dobbiamo vedere come cambierà appunto il mondo calcistico, perché inevitabilmente cambierà e dovrà cambiare. Sono d'accordo con la parte finale del suo messaggio, dove dice: mi sembra che il calcio dilettantistico tornerà ad essere puro folklore, no? O comunque solamente un momento di, insomma, si gioca per divertirsi, perché a certi livelli secondo me deve essere così. Chiaro che però noi siamo l'Anconitana, abbiamo una storia diversa non da dilettanti, un blasone diverso non da dilettanti, quindi dobbiamo sicuramente pensare a non andare in campo per folklore, ma per raggiungere degli obiettivi. Però tutto dipende da quello che troveremo, e quello che troveremo non lo decideremo noi.
Assolutamente. Notizie invece dal calcio professionistico, Andrea, perché un po' a sorpresa è stato comunicato il nuovo possibile calendario per il proseguo della Serie A. Su accordo con i vertici del calcio, appunto insieme al placet delle autorità nazionali, emerge la volontà di far ripartire la macchina del calcio addirittura a fine maggio. Con il 27 di maggio il sipario si alzerà sulla Coppa Italia, o perlomeno queste sono le intenzioni, mentre il campionato riprenderà a partire dal 31 maggio, cercando di chiudere l'annata entro il mese di luglio. Conclusa la stagione, l'attenzione passerà alla Champions e all'Europa League. Insomma, qua ci provano, ce la faranno, non ce la faranno? Questa è una bella domanda.
Io credo che ce la faranno, se non altro per stare in linea con gli altri paesi, perché comunque già in Germania e in Austria sembrano che ci siano delle date quasi ufficiali.
Sì, si parla però dell'8 di maggio, esatto.
Quindi anche gli altri paesi nel mese di maggio dovranno cercare comunque di fare il possibile, con tutte ovviamente le dovute precauzioni, per cominciare a tornare a giocare. So anche che la Spagna con l'associazione di calciatori, con la Lega spagnola, hanno già fatto un accordo per giocare una volta ogni 3 giorni. Quindi
sì, una proroga oltre il 30 giugno, il calcio spagnolo, esatto.
E quindi evidentemente anche loro già hanno in testa di tornare a giocare. Poi chiaramente c'è sempre da aspettare il via libera, diciamo, il Ministero della Salute. Quindi, però a quei livelli credo che faranno quantomeno di tutto per cominciare a giocare. In Germania già si allenano,
sì.
ormai da una settimana.
Sì.
Ovviamente con le precauzioni dovute, mi sembra che più o meno a livello di casi la Germania e l'Italia siano più o meno posizionati allo stesso livello. Poi è chiaro che parliamo di una nazione che economicamente è nettamente più forte della nostra e quindi chiaramente sta venendo fuori in maniera molto più brillante da questa situazione. Però credo che a certi livelli faranno sicuramente di tutto per cercare di tornare in campo.
Presidente Gravina invece quest'oggi ha emesso il comunicato ufficiale della sospensione definitiva delle attività del settore giovanile scolastico, quindi parliamo già di dilettantismo qua e quindi si va un po' a indirizzare quella strada che dicevamo proprio all'inizio, dove anche Paolo Cellini ha iniziato un po' a far capire le intenzioni, ovvero di andare verso la sospensione. Addirittura anche nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della Federazione Calcistica Dilettantistica Francese, dove anche loro hanno praticamente fermato il calcio dilettantistico. Quindi qua l'Europa, per quello che riguarda i dilettanti, inizia ad avere un unico pensiero e appunto mi sembra giusto così, proprio andando anche dietro quello che dicevamo inizialmente, Andrea.
Ma io adesso non ho indicazioni ovviamente precise in merito, però credo che la sospensione ufficiale di campionati dilettantistici per nome in Italia sarà questione di giorni. Cioè, anche perché più passa il tempo e più appunto diventa complicato. E poi il calcio dilettantistico muove una massa di persone che la Serie A non muove, anche perché sono talmente tante di più le partite che sarebbe veramente imprudente secondo me cominciare di nuovo a giocare dalla Serie B in giù. Quindi credo che sarà, insomma, se non è questione di giorni sarà questione di settimane, ma noi siamo quasi messi il cuore in pace, nel senso che non credo che ricominceremo a giocare questo campionato.
Allora Andrea, ti leggo quest'ultimo messaggio, poi ti libero visto che sono le 19:21. Gianni Red Bull: se faremo la D come tutti ci auguriamo, il 2020 non sarà un anno perso.
Sicuramente, beh, chiaro, sarebbe l'obiettivo centrato alla fine. Obiettivo che abbiamo dichiarato da sempre di tornare in Serie in 3 anni, questo è il terzo anno, quindi insomma di tornare dove quindi
ti sentiamo male Andrea?
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ecco, dicevo, ovviamente anche noi ci auguriamo di tornare in Serie D e faremo il possibile per cercare di centrare quell'obiettivo e quella strada. Ovviamente sarà difficile centrarlo sul campo come ci sarebbe piaciuto di più e come comunque eravamo lì, insomma, era a portata di mano, proveremo altre strade.
Bene Andrea, non so
Andrea,
Stefano,
ti leggo allora questo messaggio che abbiamo letto prima, ma non è rivolto a te, ma è rivolto a noi che ci ha tirato le orecchie, perché ieri noi leggevamo i messaggi di chi scriveva e tra tanti, insomma, qualcuno si era un po' gasato, quindi pensava al doppio salto addirittura, e allora questo nostro amico dice: ma che raffronti fate? L'economia mondiale sta crollando e voi chiedete un doppio salto con una spesa di almeno 2 milioni di euro in questo periodo? Boh! Ecco, questo per intenderci, che ieri insomma qualcuno, più di uno, insomma, sperava, visto la situazione generale, addirittura che all'Anconitana fosse aperta la possibilità di fare il doppio salto, andare in Serie C o Lega Pro.
Allora, io francamente non mi sento neanche di escludere questa ipotesi, perché non conosco che scenario potrebbe aprirsi. Poi dopo, chiaramente... solo 2 paesi al mondo chiuderanno col PIL in crescita quest'anno, che è l'India e la Cina. L'Italia chiuderà con 10 punti negativo e quindi significa che tutte le aziende economicamente, o comunque la maggior parte, ne risentiranno. Però è anche vero che inevitabilmente il calcio si impoverirà, credo io, questa è una mia considerazione, perché ovviamente poi è una catena, no? Però chiaramente adesso pensare alla Lega Pro è, insomma, è, per carità, è bello viaggiare con la testa, perché però intanto cercheremo di centrare la Serie B e poi ecco, vediamo che scenario ci sarà, sempre non dimenticandoci che l'Italia come paese, come PIL, andrà in negativo, e sotto di noi ci saranno paesi tipo Libano, Venezuela, Max e la Grecia, questo lo dice 24 ore, quindi è sicuramente un dato da tenere in considerazione. Qui sono d'accordo con l'ascoltatore che ha scritto quel messaggio.
Bene Andrea, allora bene insomma, dopo quest'ultima no, che ci hai detto proprio bene, però no, vabbè, è quello, è.
Non vorrei neanche essere troppo negativo, nel senso che vorrei solamente essere realistico, nel senso che io credo che noi come anconetani tifosi dell'Ancona non dobbiamo preoccuparci, insomma, dell'annata che verrà dal punto di vista calcistico, ecco, a meno che alla mia famiglia non succede una cosa imprevedibile in questo momento, però quindi cerchiamo di stare tranquilli, però dal punto di vista economico l'Italia sarà in uno dei brutti momenti, sicuramente, così il calcio, soprattutto dalla Lega Pro in giù, ma anche dalla Serie B in giù, a parte qualche eccezione ovviamente.
Assolutamente. 19:25 Andrea, ti salutiamo veramente, visto che sei impegnato con il lavoro, e allora ogni promessa è debito. Grazie Andrea.
È stato un piacere.
Ciao Andrea.
Ciao, grazie. Ciao.
Lasciamo il copresidente dell'Anconitana, Andrea Marconi. Ancora qui abbiamo qualche messaggio vostro da leggere, quindi andiamo con l'ultimo break pubblicitario, poi diamo spazio ai vostri messaggi, vi do anche una dritta. Quindi magari recuperate un po' di carta e penna, vi do una dritta su come disinfettare, perché sapete che adesso anche con la fase 2, diciamo così, bisognerà disinfettare gli ambienti. Ora vi do una dritta per quello che riguarda come fare in casa. Se non si hanno prodotti particolari, ma non solo in casa, va bene anche per le attività, come fare la disinfestazione. In questo caso disinfezione dell'ambiente, ma noi disinfestiamo da coronavirus, ecco, quindi va bene anche così. Quindi niente, vi do le percentuali di come creare in casa un bel disinfettante per passare su tutto quello che riguarda pavimenti, tavoli, eccetera. Non è ottimo, assai indicato per il metallo, ecco, questo già ve lo premetto, quindi sulle cose di metallo magari non ce lo passiamo, però un prodotto tranquillo, reperibile in casa a costi veramente irrisori. State con noi.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario per quello che concerne ovviamente Punto Biancorosso in FM sui 98.5 92.2 di Radio Tua, a tenervi compagnia con questa striscia dal lunedì al venerdì, ma anche sul canale 606 del digitale terrestre di RMM Radio Marche nel mondo. Per Christian ti scrive Gianluca, il calcio carioca va avanti o no?
Inteso come calcio brasiliano, no.
Anche non penso di Pennarelli.
Anche, no. No, perché carioca sarebbe il calcio di Rio de Janeiro, sarebbe le formazioni di Rio de Janeiro. Calcio brasiliano inteso, invece no, anche lì praticamente sono fermi da marzo, dal 16 di marzo, dal 15-16 di marzo, quindi parliamo di un mese. Anche là inizialmente si stava giocando a porte chiuse dopo i primi casi, poi invece si è deciso della sospensione momentanea, i giocatori sono in ferie in questo momento. Poi questo era il periodo dei campionati statali, come se da noi ci fosse, che ne so, il campionato delle Marche in fase di preparazione prima dell'inizio del campionato nazionale, che era previsto per la fine di maggio. Eppure qua slitterà tutto quanto e quindi non si sa come andrà a finire. Loro comunque sono nella quarta settimana di quarantena, mentre noi siamo nella quinta, loro sono alla quarta. C'è una settimana di differenza tra noi e il Brasile.
E vabbè, vuol dire che noi finiamo prima, è giusto il tempo per prendere l'aereo e andare giù, no?
Però ci sono adesso a livello numerico sono molto più bassi, poi bisogna anche capire i tamponi che fanno, perché là a questa mattina vi do i dati, si parla di 1700 morti, qualcosa così, e poco più di un 20.000 contagi. Adesso puoi dire quella cosa là, vado a controllare.
Ok, intanto tu controlli. Lorenzo ci scrive, con meno persone che entrano in terapia intensiva, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente meno decessi. Noi ce l'auguriamo, Lorenzo, che sia come dici tu, anche se il dato non è che proprio sia correlato tra le due cose. Allora, vi avevo promesso di come realizzare un qualcosa per decontaminare l'ambiente. Allora, è una cosa molto molto semplice. Al solito potete usare la mucchina, ma potete utilizzare, che costa sicuramente molto meno e ogni mamma ha in casa, perché noi con la famosa varichina o varechina ci andiamo a nozze, quindi con la candeggina possiamo fare una soluzione acquosa che serve per disinfettare. La proporzione per quello che riguarda questo tipo di decontaminante è una diluzione allo 0,1%, quindi occorre mettere un millilitro o centimetro cubo di varichina per ogni litro di acqua. Per misurare il millilitro si può usare una comune siringa per iniezioni. Quindi una cosa più semplice in assoluto, un millilitro, quindi un centimetro all'interno della siringa ogni litro di acqua. Fate questa soluzione, questa la potete passare praticamente ovunque. Attenzione però, ecco, la varichina sui metalli non è che potrebbe non comportarsi molto bene perché è molto aggressiva.
Esatto.
Però per tutto il resto, quindi i pavimenti, la maniglia, l'infisso, cioè quello che dovete disinfettare ha un costo veramente stupido, però avete un prodotto che poi se viene una ditta specializzata a farvi il trattamento spendete un botto. E adesso ce ne sono tante ditte che fanno questo tipo, perché sai,
c'è il boom,
si inventano tanti, che qualcuno lo faceva già prima, qualcun altro non sa neanche di cosa sta parlando, ma ha acquistato il macchinario magari in Cina e poi dopo, ecco, va a fare questi trattamenti lucrandoci sopra. Noi ieri ci hanno proposto le mascherine griffate. Per lucrarci sopra, quindi tirare su qualche soldo, cioè una cosa veramente...
Ti immagini vedere gente in giro per Ancona con la mascherina sulla bocca? Radio tua.
Vabbè, non è detto che magari
non potrai dire di non essere sulla bocca di tutti.
Esatto, non è detto che non lo faremo, ma non certo per lucrare, ma soprattutto devono essere mascherine che hanno un senso logico, non quelle
che sono
finte.
Conformi, chiaramente.
Esatto, no, mascherine finte fatte esclusivamente solo per quello, cioè per cercare di guadagnare qualche euro, una roba assurda, però questo è il mondo, questo è il mondo del business che non si ferma.
Sì, invece, tornando su quello che mi chiedeva Gianluca, sì. Parlavamo di numeri, un attimo per fare anche il raffronto appunto tra il Brasile e l'Italia, cioè il Brasile, dicevamo, sono arrivati a qualcosa come praticamente, sì, intanto me lo son perso, va bene, eccolo qua, praticamente 1760 decessi su 29.000 contagiati che sono stati confermati e c'è un 14.000 guariti, però parliamo di un, se vai a vedere raffrontato, parliamo di un paese che ha oltre 210 milioni di abitanti, quindi secondo me sono dati un po' così questi.
Non veritieri.
Secondo me
lì.
No, mi sembrano fin troppo bassi per essere alla quarta settimana. Secondo me qua i tamponi non so quanti ne fanno e se li fanno. Dopo ci sono numeri, visto che là poi è anche un po' particolare, sai, si parla di favelas, si parla di molte persone in stato di povertà che vivono per strada e quindi se lì muore qualcuno è come niente praticamente. Quindi non credo che rientrino nemmeno nei conteggi, perché non puoi sapere effettivamente se sono morti di coronavirus o di qualcos'altro. Quindi sono numeri un po' così, quindi non troppo da darci peso, proprio perché secondo me sono molto bassi quelli resi noti rispetto a quelli reali che girano nel paese. Comunque quello che è sicuro è che il primo ministro, il presidente del Brasile, ancora lui non è convinto che sia una cosa preoccupante, ma... Vabbè, si parla sempre di un'influenza così di
lì
poco
vicino,
conto.
Mi pare che tutti quelli che hanno detto che non era preoccupante, che non c'era da preoccuparsi, poi hanno pagato
pegno.
Sì,
ma hanno cambiato anche idea nel giro di pochi giorni, quelli in cui tu fai riferimento, mentre lui invece ancora continua.
Vabbè, cioè... perché lui è ancora salvo. Perché
e
mi
non
pare
vuole
che...
neanche fare il tampone.
Ci credo. mi ha stupito comunque il caro Trump, sì. Passando negli Stati Uniti, anche lui ha detto no, non è niente, poi dopo come l'ha preso, insomma è diventata lockdown anche lì, e oggi ho visto un filmato mentre parlava oggi che diceva che bisogna ripartire e ha perso colore, cioè i capelli bianchi.
E si vede che anche lui ha problemi per il suo parrucchiere
oggi nei filmati che vedrete in TV, se ci fate caso, Trump non è carota ma c'ha i capelli bianchi, quelli normali, diciamo. Allora, per quello che riguarda la nostra situazione, torniamo seri. Attualmente positivi in Italia sono 106.607, i guariti 40.164, i deceduti 22.170. Questo è il dato attuale. Dall'inizio dell'epidemia i casi positivi sono stati 168.941. Questo è il dato ufficiale, che però anche in questo caso è difficile dire quanti in realtà siano le persone positive, considerando che i tamponi non sono stati fatti a tutta la popolazione, ma addirittura in minima parte anche agli stessi operatori sanitari. E quindi il dato è abbastanza limitato, perché riguarda chi è entrato nelle strutture e cui è stato fatto. Ma anche in Argentina, Cile e altri paesi sudamericani ci sono dei dati non ufficiali.
Io adesso
sì, dopo
non so,
andiamo sulla trasparenza, è un po' difficile.
Lo so, ma addirittura si dice anche che sui nostri numeri, poi rispetto a quelli che vengono dati, sono numeri più alti. Quindi adesso qua andremo in altri discorsi ad addentrarci.
Andiamo poi ai controlli. Nei controlli, dice Gianluca, tornando in Europa, in Slovenia, per entrare nei supermercati bisogna esibire anche il documento di riconoscimento. E Gianluca, che ti devo dire? Forse per sapere appunto se da noi abbiamo l'autocertificazione, probabilmente di là lo useranno per sapere insomma se risiedi nella stessa città e se risiedi nelle vicinanze del supermercato, perché sennò che ti serve farsi vedere un documento? Probabilmente per quello, insomma, adesso c'è questa idea addirittura della geolocalizzazione, così faremo un salto in quei film di fantascienza di una ventina di anni fa, dove tutte queste cose erano state previste, e daremo la conferma al grande occhio, no? C'era il grande occhio che ci seguiva ovunque. Allora, vi ricordo in conclusione che continua la raccolta di generi alimentari, ma anche di monete, se volete, dagli amici di Eval, che agli archi si stanno dando tanto da fare per aiutare le famiglie che ne hanno bisogno, come continuano anche le operazioni messe in campo da varie aziende, da varie ditte che danno il loro contributo pratico, lasciando a disposizione di chi non ha possibilità la loro produzione. Quindi sono tanti i punti di solidarietà che si sono attivati. Giampaolo,
mi viene da sorridere a leggere
ci scrive
messaggio.
Siete proprio convinti che rinchiudere in casa marito e moglie per 15 giorni sia la soluzione per avere meno morti?
No perché ci sono stati casi di addirittura, adesso lo diciamo sorridendo, ma è un dramma anche questo, cioè praticamente sono risultate famiglie che si sono scannate, praticamente hanno perso la vita proprio perché non si sopportavano più dopo tanti giorni, e quindi ci sono stati dei disastri familiari anche
soprattutto
in questo caso.
Se la casa è piccola, perché non c'è possibilità di avere il tuo, la tua privacy, il tuo stacco dalla troppa vicinanza, e questo è, sì, può essere una qualcosa di negativo. Tant'è vero comunque, per quello che riguarda il pianeta donna, c'è stata proprio l'attivazione da parte della regione di un canale ad hoc per quello che riguarda eventuali problemi domestici in questo caso. Grazie a Giampaolo che ci ha segnalato questa cosa. Siamo alla conclusione.
Siamo arrivati in fondo, sì, caro mio Stefano. Io non faccio altro che ringraziare te, ringraziare i nostri radioascoltatori, ringraziamo quelli che sono stati i nostri ospiti di serata, ovvero l'ex dirigente biancorosso Domenico Sfrappa e il co-presidente dell'Anconitana Andrea Marconi. Per quello che mi riguarda è tutto. Domani credo che ci sarà, come ogni venerdì, Ferdinando Vicini. Telefonicamente, credo.
Sempre, e rigorosamente.
Noi la prossima settimana credo proprio che il sottoscritto non sarà presente per motivi lavorativi, e niente, noi magari ci risentiamo tra due settimane e saremo qua. Dai, ti vengo a trovare di nuovo, visto che respirare l'aria dello studio mi ha fatto comodo.
Ci avviciniamo alla fiera di San Ciriaco, che non c'è in questa stagione, ma il santo c'è e rimane a vegliarci. Ho detto, no, all'inizio di questa pandemia, vedrai che alla fine torneremo, io dicevo, a giocare, no, non a uscire. Il 4 maggio, in occasione della festa di San Ciriaco, e voi mi avevate detto, ma non diciamo così, sennò viene fuori che abbiamo avuto un aiuto in questa stagione che non abbiamo mai avuto. E pare che comunque ci avviciniamo a questo 4 maggio, come data poi è stata scelta a livello nazionale, se non rislitta l'11 maggio. Adesso vedremo quello che saranno le indicazioni che man mano ci impartiranno.
Bisognerà capire appunto in questi giorni, nelle prossime settimane, come sarà l'evoluzione dei numeri che usciranno ogni giorno. È chiaro che se ci sarà la tendenza ancora alla diminuzione, è una cosa fattibile quella del 3 di maggio, ci si può ragionare ovviamente in termini veritieri. Se invece aumenteranno nuovamente, diventa difficile pensare a un ammorbidirsi, diciamo, della situazione. Esatto.
Allora, Giampaolo mi scrive: che danno in balcone stasera? Non lo so, mi pare che sia finita anche la moda del balcone, della suonatina, della cantatina in balcone, si sia un po' esaurita anche la fantasia sotto quel punto di vista, mentre giustamente mi fanno notare che dobbiamo dire che stanno arrivando per le partite IVA i famosi 600 euro promessi, sono stati consegnati, bonificati in tantissimi casi. Io aggiungo che però, per quello che riguarda gli altri famosi, sempre per le aziende, quei contributi da 25.000, dal 25%, eccetera, è tutto in alto mare, non è vero niente. Quindi per quello che riguarda questa l'altra cosa che serve per far ripartire l'economia, al momento siamo solamente su propaganda e non sull'attualità, quindi non c'è niente. Quindi non iniziate a gonfiare e a dire: ma voi come azienda avete il contributo. Non c'è niente, al momento non c'è niente in tempi rapidi per pensare a una ripartenza, ma tutto al più a una chiusura di tante attività che invece non ce la faranno. E saremo chissà in tanti a prendere questa via, speriamo di no, ma l'andazzo è questo, perché è inutile promettere se poi dopo non si mantiene, perché le aziende che non possono, che non lavorano ormai, quindi non hanno fatturato da ormai 2 mesi, e per quello che riguarda determinati settori a sua volta sono 3 o 4 i mesi, perché dall'inizio dell'anno che non ricevono emolumenti dai propri clienti. L'abbiamo sentito poi anche dallo stesso presidente Stefano Marconi, stesso settore per quello che riguarda la fornitura, forniture fatte ad aziende che però alla fine gli dicono che non avranno moneta per pagare la fornitura fatta, e quindi ecco
purtroppo
che succede,
questa,
che
purtroppo questa è la realtà in questo
si chiude
momento
il cerchio.
Questo è purtroppo, e non finirà sicuramente domani,
ecco, quindi quando insomma tenete conto che non tutto è oro quello che luccica, e visto che vediamo che ci scrivono sia anche su Facebook eccetera dicendoci questa famosa storia dei 25% o 25.000 euro promessa a suo tempo. In realtà non è così, come la cassa integrazione per i dipendenti, che dovrebbe arrivare a fine mese, quindi stiamo parlando di marzo, ma probabilmente per i dipendenti si sbloccherà a fine aprile. Insomma, ecco, questa è la realtà dei fatti, poi tutto il resto ce lo giocheremo nel corso. Noi torniamo domani, come detto, venerdì scorso c'è stata questa bella intervista, poi ripresa a livello nazionale, di Ferdinando Vicini. Che cosa ci proporrà Ferdinando nella giornata di domani? Lo sapremo solo a partire dalle 18. Bene. Grazie Cristian.
Ciao, un saluto a te Stefano e ai nostri radioascoltatori. Buona serata a tutti.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.